Buonasera, ben ritrovati. Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi siamo 27 novembre, così è finito novembre. Un saluto a tutti, iniziano a strombazzare fuori dal nostro ufficio, ma non lo sentirete perché grazie ai nostri microfoni abbastanza isolati. Allora, partiamo con il sommario di oggi. Parleremo di, allora, in ordine sparso, poi vediamo con che ordine. VSL, quindi Windows Subsystem for Linux, che è una caratteristica, tra virgolette, nuova di Windows, comunque il più interessante di prima. Mailing list, invio di mailing in generale,
sistemi
autarchico, diciamo. Gestione dei magazzini.
Sì, che ripartiamo un po', torniamo
a parlare di questo argomento. E infine, o all'inizio, secondo di come ci capita adesso, utilizzo di ChatGPT al lavoro, quindi utilizzo professionale di ChatGPT. Voglio anche ringraziare, tanto aprire la puntata ringraziando i più di 100 nuovi follower che abbiamo accumulato durante questa settimana, da mercoledì scorso, quindi grazie mille di seguirci e grazie. Se continuerete a seguirci nelle prossime settimane. Allora, vuoi partire tu?
Sì, possiamo ripartire dal magazzino, giustamente.
Ok.
Che l'altra volta avevo iniziato a parlarne un po', però mi sono resa conto un po' dai feedback che magari dovevo dare qualche indicazione in più. Allora, quello che ci succede nella realtà spesso e volentieri è che abbiamo già dei clienti che hanno delle attività, negozi già avviati. E di conseguenza chi ha un negozio fisico di vendita ha già un listino, quindi un file di magazzino organizzato già secondo i criteri di necessità. Una cosa però che effettivamente è un po' più nuova ultimamente è fare e-commerce da magari persone che non è che si possa dire che partano da zero, ma che praticamente partono da sistemi già esistenti come Etsy o come può anche essere eBay d'altronde, perché eBay usato in un certo modo non può aiutare a fare file di magazzino. Allora, fare un file di magazzino, una cosa che alla fine mi sento di poter consigliare se ci si avvicina per la prima volta, ovviamente sempre secondo il numero di prodotti, perché questo se uno ha 2000 prodotti il discorso sarà completamente diverso, ma se si inizia con una cinquantina di prodotti bisognerebbe già vedere da questi prodotti le macro categorie, quelle proprio, proprio principali, e poi fare magari per ogni prodotto, non dello stesso tipo, ovviamente se ho due pantaloni non serve a niente di fare la scheda dei due pantaloni, faccio la scheda di un pantalone poi mi faccio la scheda di una cintura, per esempio, o faccio la scheda di un capello, o faccio la scheda di un rossetto, che avranno delle caratteristiche diverse, e facendomi anche magari su carta o su un Drive o su un documento, su un Excel, mi faccio la descrizione di ogni prodotto, riesco a capire le informazioni di cui ho bisogno. E questa è proprio la base, perché in realtà quando si lavora su siti come Etsy o eBay, ovviamente uno inserisce il suo prodotto, poi va a cercare la categoria che più o meno somiglierà a quella che servirà veramente, e da lì ovviamente si crea una specie di listino un po' che può andare bene o può essere anomalo, perché poi quando fai un e-commerce tuo è vero che ci sono i limiti di sistemi, però di solito poi sei più libero. Per esempio, un cliente mi diceva che per un prodotto sulla descrizione lui metteva, per esempio, nelle varianti 5 prodotti di un tipo, 2 prodotti di un altro tipo, come se fossero delle variazioni, perché Etsy glielo imponeva. Invece su un sito fatto per sé, diciamo, fatto proprio su misura, invece lì si potrà mettere, diciamo, il tipo di prodotto, poi si potrà anche selezionare la quantità, perché poi nel retro per ogni tipologia ci sarà una quantità diversa, e poi se non ci sono quantità ci sono prenotazioni, ci sarà un pulsante che invece apparirà e farà comunque scegliere il tipo di prodotto E poi il pulsante in automatico compilerà quel form che gli dirà: io per questo prodotto qua ne vorrei 5, e poi sarà chi al negozio a rispondere: sì, questo qua lo riceverai con tale prezzo a tale data. Lì semplificato. Però in effetti io consiglierei di partire, se è la prima volta che uno si avvicina proprio all'e-commerce, a vedere i prodotti che hai, fare una scheda di prodotti per ogni tipologia di prodotto, e così da lì si può creare il file Excel, anche senza la categoria in partenza, magari semplicemente col titolo e le caratteristiche, e poi le categorie verranno da sé in pratica, perché tipo per l'abbigliamento anche oggi vedevo giubbotti, felpe, poi vedo top, poi vedo t-shirt che può essere maniche lunghe e maniche corte. E che a questo punto in realtà mi verrebbe da dire: ok, ma lì è un negozio forse solo per le donne, quindi non c'è problema donna uomo, bambini
Quindi già
o
escludi la
questa variazione lì.
macro scelta uomo-donna, bambino
Sì, che questo
a monte.
già a monte. Poi in realtà può arrivare anche il problema della stagione, quindi possiamo mettere all'interno del sistema una distinzione tra estate e inverno, e quindi a questo punto non è detto che sia una categoria, ma può essere un tag o un attributo o quello che si vuole per poter filtrare in realtà, perché non è che uno debba per forza mostrare che è estate o che è inverno. Cioè, da un cliente noi abbiamo bisogno di farlo, però per altri basta solo per far vedere solo i prodotti che sono di questa stagione, quindi non è che vada a vedere proprio categoria estate, non c'è bisogno, vado a prendere il mio filtro e mi mostrerà solo i prodotti che riguarderanno l'estate.
Sì, alcuni funzionano a stagioni proprio, quindi sfogli
Sì.
per stagione, ma non è sempre così.
Sì, quindi si parte dal prodotto, poi si creano le macro categorie, poi si vedono se ci sono sottocategorie. Meglio non abusare delle categorie, a questo punto ci sono giustamente gli attributi, i filtri. E poi il prossimo mercoledì magari useremo veramente un sito come avevo detto, però volevo prima fare questa precisazione, prima di andare a mostrare qualcosa di concreto, perché in effetti è meglio qualche volta ripassare dei vecchi
Abbiamo
strumenti come la
ripassato.
carta o documenti prima di passare al passaggio dei dati, giustamente.
Bene, allora poi riparleremo quindi ancora una terza volta in magazzino, però con sito alla mano in questo
Sì.
caso. E parliamo là, volevo parlare di WSL, Windows Subsystem for Linux, di cui abbiamo anche una diapositiva qui.
Raccomandato.
Vediamo un po'. Niente, c'è morto il browser, vabbè. Ci ho provato. Allora, tanto era sotto la descrizione di Wikipedia, niente di che. Windows Subsystem for Linux, però utilizzo io il browser
Eh
per
sì, perché
Linux.
sennò come fai?
Ah no, ecco, forse non si vedeva perché effettivamente era iconificato. Vediamo. Ecco, ce
Ah.
l'abbiamo fatta. Dicevo, Windows Subsystem for Linux è un'implementazione, diciamo, quasi una bestemmia per i puristi di un sistema o dell'altro, perché è un'implementazione di, appunto, l'intero sistema di Linux all'interno di Windows. Nella fattispecie Windows 11 è preinstallato in Windows 11 e Windows 10 si può installare tranquillamente come caratteristica aggiuntiva. Questo sistema è nato, la prima versione era nata come un'implementazione delle chiamate di Linux su Windows con Windows che faceva da interprete in un certo senso per poter lanciare eseguibili di Linux all'interno di Windows. La seconda versione è diventata un po' più, diciamo, tradizionale in un certo senso perché viene eseguita all'interno di una macchina virtuale di Microsoft, che Microsoft dice che è particolarmente leggera, effettivamente non sembra pesare particolarmente sul sistema, e implementa un'intera distribuzione di Linux. Sullo store di Microsoft ci sono varie distribuzioni disponibili, quella più diciamo nota, quella più utilizzata, quella più scaricata naturalmente è Ubuntu e ci permette soprattutto agli sviluppatori, perché poi è un'implementazione molto utile per gli
Sì.
sviluppatori, di installare ad esempio tutto lo stack LAMP, cosiddetto LAMP, cioè appunto oltre che Linux, Apache, MySQL e PHP nativo, nel senso la stessa versione identica che avremmo su Linux, perché effettivamente in questo caso girano su Linux. È molto è una cosa che si poteva fare, si può fare comunque anche senza installare un'intera distribuzione di Linux. Lo facciamo tutti i giorni con WAMP o con XAMPP o con tante altre versioni pacchettizzate di Apache, MySQL, PHP, ma in questo modo lo facciamo in modo veramente nativo, cioè usiamo lo stesso eseguibile, che di solito non cambia nulla in realtà, a parte un po' le performance. Ho notato che addirittura in certi casi Apache più PHP, eventualmente MySQL, girano più veloce in versione virtualizzata di Linux ospitate su Windows che direttamente quegli eseguibili per Windows. Ma in più ci permette di eseguire qualsiasi, praticamente qualsiasi programma per Linux, anche con interfaccia grafica, anche se in realtà io non ho provato ancora con interfaccia grafica, però si apre la finestra come se fosse dentro un sistema GNOME o KDE, insomma, uno dei tanti ambienti di Linux. E soprattutto ci permette di far funzionare cose che normalmente non funzionano. Ad esempio, molto recentemente ho iniziato a installare, ho provato a installare anzi, Shopware, che è un software di e-commerce come il nostro amato WooCommerce o come
PrestaShop,
perché non mi mai niente PrestaShop, non so. Che a differenza però di PrestaShop, che conosciamo ma non utilizziamo tutti i giorni, Shopware proprio
in tutta
sincerità non lo conoscevamo affatto. E questa distribuzione di e-commerce non si installa su Windows. Non ci sono versi, almeno io ci ho provato per un po', in fase di installazione da degli errori con il certificato di cifraggio che a quanto pare non sono compatibili proprio con non con Apache di Windows, ma proprio con il sistema Windows in generale. E quindi alla fine la soluzione al momento è quella di installare USL 2 in questo caso, e dentro
il ritorno,
la vendetta e di installare all'interno dell'ambiente Linux non emulato ma virtualizzato da Windows, in questo caso Shopware. Quindi se volete cercare maggiori informazioni se ne trovano tantissime online, se volete installarlo su Windows 10 lo trovate nelle caratteristiche aggiuntive, quindi WSL, Windows Subsystem for Linux, e se invece avete Windows 11 ce l'avete già, quindi dovete soltanto installare la distribuzione che volete dal Microsoft Store, quindi cercate ad esempio Ubuntu e vi si apre il tasto per installare Ubuntu.
Si apre un mondo, stavo pensando.
Si apre proprio un mondo, effettivamente, perché poi hai da quella finestra, se sapete utilizzare il terminale, potete installare qualsiasi programma, incluso nella distribuzione di Ubuntu in questo caso. Ok, adesso passo la palla a te con l'utilizzo di ChatGPT al lavoro.
Al lavoro, sì. No, praticamente la nuova moda, e me l'ha confermato anche un'altra nostra collega di un'altra azienda, e qualche volta usare ChatGPT per accelerare un po' i tempi, perché magari noi sappiamo delle cose e poi però per andare più veloce per la sintassi ha detto ChatGPT gli spieghi e lui magari ti dà la sintassi, copi incolli, poi vai a sistemare le cose più o meno come ti possono andare bene. Però ultimamente ho preso un po' troppo la mano su quello, e invece dovendo installare un tema su WordPress, cose che non faccio mai di solito, perché di solito me lo creo io da zero, però ho detto questa volta proviamo un po' per dare più dinamicità in meno tempo, usiamo un tema che può somigliare a quel lavoro finale che vogliamo fare. Purtroppo per me ci sono stati molti problemi e io provavo con ChatGPT a accelerare i tempi, cose che in realtà mi hanno allungato i tempi, perché ci ho perso tipo mezza giornata per niente, perché non riusciamo a capirci uno l'altro.
Anche perché poi ChatGPT quando prende il giro brutto poi è difficile farlo rimettere.
Sì, ma poi più che altro è che poi anche tu prendi il giro brutto perché non rifletti più, quindi a un certo punto anche tu diventi ChatGPT, diventi proprio un asino.
Come quando gli incolli gli dice adesso mi ha dato questo errore, cosa devo fare? Lui ti dice delle cose sbagliate, lui dice ok.
Tu non sappia più fare il tuo lavoro di colpo. Poi in realtà il problema... A un certo punto l'indomento, facciamo una cosa alla volta, ci sono delle cose che si possono sistemare subito, altre meno. Avevo il problema di un plugin che dava tecnicamente un errore fatale, queste parole che mi piacciono molto sugli errori, sembra che ti sia successo qualsiasi cosa, invece niente. Quindi mi sono messa, cosa ho fatto? Ho letto questo errore che mi dava sulla bacheca. Da lì ho visto il file in questione, ho visto la linea, sono andata a vedere e magia, in 5 minuti ho visto la mia stringa anomala. Ho detto, ops, bastavano 5 minuti ed era fatta lì. Quindi a questo punto...
Bastava leggere, sì, sì, a volte basta
ho
leggere.
Ho tolto questa righina, l'ho tolto di tutto, ho installato i miei plugin e da lì andava tutto bene. Problema secondo, importare la demo. Ogni volta avevo un errore del database, anche lì con ChatGPT, fai, non fai, schermate del database in tutti i modi. Nessuno dei due riusciva, si vedeva sempre tornare questo record all'infinito, che non ce la farò più. Poi di colpo mi sono detta, ma aspetta, visto che è una demo, ci sarà una cartella demo. E poi sono andata nella cartella demo e ho visto un bellissimo JSON che poteva implementare i dati nel database. Quindi cosa ho fatto? Ho aperto questo bellissimo file, cercato questa stringa, questo errore, quel pezzettino di errore, e cosa ho fatto? Ho tolto quella famosa linea che veniva inserita e magia, anche lì la demo installata in 5 minuti. Quindi praticamente in 10 minuti ho sistemato i problemi che non siamo riusciti a fare in mezza giornata.
Utilizzando l'intelligenza naturale in questo caso.
Sì, no, ma perché ti rendi conto che effettivamente se ha tutte le informazioni sotto mano ce la fa, però in realtà... non può avere una... A parte quello di la cosa di cui parlavi l'altra volta, gli dici vai sul mio computer e vai a analizzarti il mio
load computer
mio
use.
Content di questa cosa, nel senso,
sì,
la mia cartella
è
di
un altro
FTP.
Discorso quello, perché tu gli dai proprio in mano il tuo computer e quindi lui con i suoi occhi
e con
virtuali,
il tuo aiuto
e le tue indicazioni viaggia in autonomia. Un'altra
cosa che io invece lì in questo caso hai tutti gli elementi, quindi sicuramente poteva aiutarmi in questo modo. Invece lì ChatGPT aveva solo una parte, mi ha aiutato come si poteva, e quindi alla fine invece riflettendo, ripartendo dalla mia umanità, visto che io avevo proprio ho il panorama di tutto quello che c'è nella mia cartella, ho più informazioni di ChatGPT, quindi chiaramente è giusto che sia io a riuscire a fare meglio il mio lavoro di ChatGPT. Magari ci ho messo giustamente un attimo, il mio cervello ha messo un attimo a pensare a solo leggere le cose. Però effettivamente non bisogna abusare quando siete in difficoltà, magari con ChatGPT, effettivamente fare un passo indietro e tornare alle vecchie abitudini non è per niente sbagliato, anzi. Quindi è tutto qua, che comunque effettivamente qualcuno magari sta impazzendo come me e alla fine...
A volte il consiglio quindi di lasciar perdere e di ragionare con la propria testa.
Sì, fare come se non ci fosse, perché in effetti fino adesso abbiamo lavorato senza quello. Quindi...
Perché è un po' come il navigatore, no? Quando metti la destinazione sul navigatore e spegni il cervello e esegui soltanto gli ordini.
Sì,
gira a sinistra, gira a destra.
Anche per 2 metri.
Mi è capitato tante volte di fare 10 volte una strada, ogni volta col navigatore, perché... mettendolo poi mi dimentico, cioè non fai attenzione a dove stai andando, che
ma
strada
stai facendo.
Ma la
cosa brutta
facendo.
È che magari vai 3-4 volte in un posto, ma visto che il cervello non è più qua per pensare la strada, tu magari se non hai GPS la quinta volta magari non sai più andare.
Sì, a me è capitato già questa cosa qua, che dico alla fine adesso stavolta devo guardare dove sto andando e poi la volta dopo da capo.
Un punto di riferimento per arrivare,
sì,
a meno
se vado fin lì e poi fin là, ok, poi giri, sei arrivato. Invece no, 10 volte la sua volta a destinazione, anche Google Maps alla fine dirà, ma avrei capito ormai dove stare. Vabbè.
Invece no.
Ok, ultimo punto, oggi stiamo andando particolarmente veloce, bene. Mailing list, allora, in realtà mailing in generale, no? L'invio di mail è diventato molto più complicato di una volta. Abbiamo già accennato qualche volta qua a giro di boa le difficoltà che sono legate ad una maggiore sicurezza richiesta dei server di ricezione di posta. Quindi se fino a ieri, fino in realtà qualche anno fa, potevamo inviare mail da un server web tranquillamente a chiunque, ad esempio per mandare newsletter o per mandare notifiche di, non so, messaggi ricevuti sul sito, spedizione effettuata, tutti i tipi di notifiche che possono partire da un sito internet, ad esempio, adesso bisogna fare più attenzione, ci sono più requisiti. Parlando, ne abbiamo già parlato forse in passato, un requisito, quello proprio fondamentale per cui adesso i server di posta, cioè le mail che spedite dal vostro sito comunque il vostro, la vostra piattaforma non arriveranno, non saranno mai consegnate all'SPF. L'SPF è un record nei DNS, quindi nella configurazione del dominio, per dirla semplicemente, che dice che il dominio esempio.com accetta che vengano spedite mail per suo conto solo per, solo da tali indirizzi IP, solo da tali domini, solo da tale macchine. Quindi se io dal mio computer mi metto a voler spedire, a far finta di spedire per conto di esempio.com una mail, questa sì partirà, ma poi i server di ricezione la rifiuteranno, perché vedranno che questo computer non è indicato nell'elenco dei computer autorizzati a inviare per conto di quel dominio, e quello è la base. Se non c'è questo record SPF, le mail non partono e non arrivano, si perdono. Un'altra impostazione che sta diventando sempre più importante è il DKIM, DK Imola Modena, per dire, The Kim. Questa è una firma, si basa sul sistema della firma privata e pubblica. C'è una firma, quindi una firma, poi una string, una passwordona praticamente, scritta sempre nella configurazione del dominio, che è quella pubblica, che è consultabile da, appunto, ad esempio i server di posta di ricezione, che devono ricevere queste mail, e una chiave privata, che è un'altra password conservata all'interno del server che trasmette. Vengono confrontate, viene fatto, adesso un po' lunga per dire come funziona la cifratura asimmetrica, comunque insomma una cosa è un altro discorso quello, però vengono confrontate insomma queste due firme, se non corrispondono stessa cosa la mail viene rifiutata. Si può ancora mandare senza questa firma, l'importante è non impostarla male, perché è meglio piuttosto non metterla, piuttosto non fare questa impostazione, piuttosto che farla e sbagliarla. E mi è venuto in mente perché proprio stamattina stavo configurando un server di mailing e sbagliandola è finita, non arriva più niente. Invece se si fa giusta arrivano più facilmente le mail che spediamo. Chiudo questo discorso, diciamo, introduzione particolarmente tecnica. Due sistemi molto usati open source da citare, uno è ListMonk, che ho scoperto oggi.
Ah, bene, vedi.
ListMonk, quindi la lista dei monaci del Monaco, che ha 15.000 stelle su GitHub, è molto apprezzato come sistema, ed è solo un pannello di invio di mailing, quindi serve per creare newsletter, fare proprio liste di utenti a cui inviarle, programmarle, fare tutta questa attività. Non si occupa dell'invio materiale poi della mail, non è un server di spedizione di mail, quindi poi bisogna occuparsene, diciamo, in proprio, installare poi un programma sempre sul server che fa l'invio di mail, cioè ListMonk prepara le mail, le dà in coda al server di mail che poi le smaltisce, le spedisce. E l'altro programma è MailTrain, che è più vecchio, deve uscire la versione 3, adesso siamo fermi alla versione 2 da un bel po', dal 2021, quindi da parecchio, e funziona ancora abbastanza bene, però adesso incomincia a essere qualche difficoltà a installarlo su server moderni, perché non è compatibile pienamente con i software contemporanei. Però anche MailTrain è open source e si occupa di tutta la spedizione, quindi è sia un pannello in cui creare le mailing, creare i propri elenchi di iscritti, sia si occupa, in realtà poi preinstalla una serie di programmi che si occupano poi di mandare effettivamente le mail.
Che è molto interessante questo, perché così almeno uno non è che debba usare sempre i soliti.
No, è molto interessante soprattutto perché se no bisogna usare MailChimp, bisogna usare Brevo.
Molto ristretti adesso, ho visto, oggi ho guardato un po' il prezzario.
Sono diventati molto più cari e hanno dei limiti per l'utilizzo gratuito molto piccoli.
Ma poi capisco, perché visto che bisognerebbe fare sempre queste configurazioni, alla fine anche per loro l'adattamento a tutte queste regole non deve...
Loro assicurano tra l'altro una deliverability molto alta, quindi tu sai che se spedisci con MailChimp
arrivano
sicuramente, o quasi a meno che proprio non scrivi vai Viagra Play Casino,
ma questa, prova, questo l'abbiamo notato,
mandi una mail bianca, però anche loro poi ti fanno già una scrematura in partenza. avviare un proprio server di mailing ha al grande vantaggio di poter inviare infinite mail, quindi...
Comunque ho visto che c'è decifrazione e decriptaggio.
Decriptaggio. Così. E criptaggio, quindi.
Decriptaggio, sì, sì. Così almeno non siamo rimasti...
Non criptatura.
No.
Bene, con questo è tutto. Parleremo probabilmente ancora di mailing in qualche altra puntata, magari parlando appunto di quanto è bello avere un proprio server di mailing
privato. Magari facciamo, visto che faremo la demo... per le schede prodotto, le cose così, potremmo fare anche una demo per la newsletter, una qualcosa di molto semplice.
Una pericolosissima demo, perché poi mandiamo le mail e poi non arrivano, diciamo, no, arrivano tra poco.
No, no, più che altro mostrare come esce l'interfaccia.
Sì, come funziona un sistema di mail, mailing privato.
MailChimp, MailUp, le altre, così vedere se è più difficile o più semplice, uguale o...
Sì, che a seconda della volta è anche più semplice, per certi versi, può essere anche più semplice. Ad esempio, ListMonk è un'interfaccia molto scarna ma essenziale, quindi da quel punto di vista facile da utilizzare. Bene, abbiamo fatto mezz'oretta, siamo stati veramente
siamo stati bravi
oggi. Questa volta,
ecco.
Quindi come sempre vi diamo appuntamento, sto guardando se è tutto a posto lo streaming in corso, vi ringraziamo per averci seguiti, vi diamo appuntamento la prossima settimana e vi auguriamo buona serata.
Sì, buona serata.
Ciao, ciao. A presto, ciao ciao.